come aprile, 80 anni di liberazione.
Buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori, io sono Luigi Ambrosio, questa è la terza puntata di A come aprile, la trasmissione che vi accompagna tutti i giorni, dal lunedì al giovedì, fino al 25 aprile. Qui vi proponiamo interviste a partigiani che abbiamo realizzato negli scorsi anni, le loro biografie, il racconto della resistenza dalla loro voce. Vi proponiamo le canzoni di quegli anni a cura di Marcello Lorrai. Ma 80 anni dopo la liberazione, come si attualizza l'esperienza politica e culturale della resistenza? Sono tempi molto difficili quelli che stiamo vivendo, guerre, autoritarismi, minacce per la libertà e la democrazia. Lo chiediamo ai nostri ospiti in diretta, oggi sarà con noi lo storico David Bidussa. La partigiana di cui vi proponiamo oggi la testimonianza è Claudia Ruggerini. Claudia Ruggerini fu partigiana combattente in Valdossola e poi con la 107esima Brigata Garibaldi e fu anche staffetta nel Piacentino. Poi di nuovo a Milano partecipò all'occupazione del Corriere della Sera e ad altre azioni, alcune drammatiche, altre inaspettate. Questa intervista è di Silvia Giacomini, realizzata in occasione del 70° anniversario della liberazione, 10 anni fa.
Andando avanti, arriviamo al 25 aprile. Ogni posto aveva il suo comitato interno e quindi anche il Corriere della Sera, il giornale. A noi interessava molto il giornale. Allora noi abbiamo saputo prima, il giorno prima, che il giorno dopo sarebbe stato il famoso 25, ufficialmente la... E allora cosa? Alla sera lo sapevamo. Allora, per le 8 del mattino scoppia lo sciopero generale, quindi con i mezzi anche, la mobilitazione, e quindi noi alle 8 sapevamo già dove trovarci, perché lo sapevamo da prima. Noi ci dovevamo trovare all'entrata posteriore del Corriere della Sera, non della principale. Infatti dalla principale, mentre noi entravamo di là, dalla principale uscivano quelli che erano stati collaboratori, cioè fino a quel giorno lì quel Corriere scriveva
fascista,
è chiaro. Quindi la cellula interna, io sono entrata per prima, e poi ero sempre l'unica donna in mezzo a tutti questi uomini, seguita da Gatto, da Ambrosio, da tutti Vittorini. Gli altri, Vittorini, eccetera, e ci ricevono questi, sai, tutti... allegri e contenti, con le rotative pronte, E a un certo momento andiamo nella redazione, c'era un po' una cosa su una pedana, e mi siedo io e Vittorini. Intanto mi danno un cartellino dove dicono che io appartengo al Corriere della Sera.
Ad honorem.
Ad honorem, non lo so, me l'hanno dato. Vedo uno che probabilmente era il responsabile. Mi dice, lei come si chiama? E e scrive, vedo che scrive questi numeri. Era la matricola, no? Allora, entriamo al Corriere. Io e Vittorini ci mettiamo assieme e cominciamo con le radio varie ad ascoltare, poi... cercare di telefonare dove era possibile telefonare per avere notizie.
Che radio sentivate?
Ma a secondo, perché erano radio anche estere. Cercavamo di compilare qualche cosa, eccetera. Intanto D'Ambrosio mi dice, dopo qualche ora, noi dobbiamo andare a fare un'altra cosa, va bene. Allora pianta il Corriere e andiamo a finire in via Francesco Sforza, in Parà 32, qualcosa del genere, dove succede che dobbiamo prendere in carico 200 persone armate, perché c'erano in giro dei movimenti partigiani che avevano perso il contatto col proprio coso, forse perché erano venuti a Milano, quindi dovevano identificarsi. Noi volevamo un'identificazione di questa gente. Sì. Perché? Perché con queste persone qua, poi dopo le abbiamo distribuite nei punti più sensibili di Milano e dintorni. Perché Milano non è stata liberata di colpo tutta il giorno 25 aprile. Ma ci sono voluti almeno 3-4 giorni.
Baggio si sono liberati il 26.
Sì, sì, ma tanti.
E quali erano le zone sensibili?
Eh beh, tutte. Cominciare dalla Scala, il Duomo, non so, e soprattutto le fabbriche, il tribunale, perché aveva sotto le celle, tutti erano punti sensibili, se vuoi, le annonarie, dove c'erano le conservazioni dei cibi. E c'era il pericolo che quelli là li facessero saltare per vendetta, per il gusto di farlo. Sì. E quindi, sai, anche le fabbriche, vabbè, c'erano dentro gli operai a salvaguardare le fabbriche, ma era bene che avessero fuori delle persone armate.
Quindi voi avete distribuito queste persone in giro per la città?
Sì, ma anche fuori. Anche fuori, perché la città non era per niente libera. Cioè, c'erano dei punti che era pericoloso. Ogni tanto sentivi sparare, né? O perché veniva fucilato qualcuno, o qualcuno si vendicava, non si sa. Le persone ne vedevi poche. Tant'è vero, si poteva pensare quasi un'indifferenza. Non è esattamente un'indifferenza, era una paura. Era la paura che portavano da anni addosso.
C'era poca gente in giro.
Salvo quelli che erano più aperti, eccetera, oppure certe zone. Per esempio, a casa mia, che via Padova, che in fondo era periferia allora, niente, ballavano nei cortili, erano tutti allegri e contenti, cioè dipendeva dal punto, dalla zona. Nei giorni successivi ricevo un ordine, perché io ricevo sempre gli ordini, di andare in tribunale da un magistrato che si chiamava Leopardi, l'unica cosa mi ricordo, si chiamava Leopardi, il quale prende un mazzo di chiavi, me le dà, da questo momento ti nomino sequestrataria della Galleria del Milione. Era una galleria d'arte, la più importante d'Italia, mica solo di Milano. Io dico, no, proprio a me, quanti anni avevo? 23? No, 45, 23 anni. Che faccio? Per fortuna, in casa mia, è stato ospitato un pittore anarchico, Gian Dante X, si fermava. E allora ho detto, io prendo Gian Dante, visto che ce l'ho a casa. E infatti con Gian Dante andiamo alla galleria che era in via Manzoni. Apriamo. Per prima roba mi vedo un gatto di Picasso, grande, bel grande. Una cariatide a olio di Modigliani, una delle quattro cariatide a olio di Modigliani. E tante altre cose. Allora dico, qua bisogna fare un inventario di queste roba qua, vediamo un po'. Per fortuna quelli là avevano un librettino che però per fortuna era segnato tutto. E allora spunta. Poi intanto gli ho detto, ma mettimelo, fa fare tutta questa roba qua. Allora ho pensato di far mettere i sigilli. Dopo aver fatto tutto per benino, ha detto, io non gestisco niente, non sono in condizioni, né voglio chiamare nessuno per gestire, non me la sento, non voglio creare dei problemi, eccetera. Tanto è arrivato l'estate, me ne sono andata a Capri. Avevo bisogno di fare il mare, effettivamente.
Si chiude anche con un po' di leggerezza questa coda dell'intervista a Claudia Ruggerini, partigiana, a cura di Silvia Giacomini. Saluto ora lo storico Davide Bidussa. Buongiorno Bidussa.
Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
Si parlava molto in questa intervista del ruolo della cultura, del ruolo del giornalismo con l'occupazione del Corriere della Sera. Lei ha scritto un libro sulla cultura, sul ruolo degli intellettuali, si chiama Pensare stanca. A cosa deve resistere l'intellettuale e a cosa deve resistere la cultura oggi?
Deve resistere alla tentazione di dare delle risposte facili e resistere alla tentazione di dare delle risposte contemporaneamente o all'opposto, terribili, per ribadire, come dire, la propria capacità di analisi, mentre invece l'intellettuale oggi deve essere capace di comunicare i suoi interrogativi o gli interrogativi che gli sembra che valgano la pena di essere posti, dicendo mettiamoci intorno a ragionarne, non perché io ne so più di voi e quindi ho la ricetta per tutto, semplicemente perché magari forse si tratta di costruire una sensibilità, una emozione. Ecco, la funzione dell'intellettuale oggi secondo me è questa, non è quella del chiacchierone che ha le soluzioni in tasca ma che nessuno ascolta.
la soluzione in tasca ce l'hanno le persone che governano. Il presidente degli Stati Uniti Trump è campione in questo. Naturalmente stiamo parlando di propaganda, non di realtà, perché poi lo vediamo ad esempio nelle trattative sulla guerra in Ucraina, come i fatti lo stiano radicalmente smentendo. E però questa modalità da tanti anni, da tanti decenni ormai, funziona presso l'opinione pubblica. Perché?
Ma diciamo che funziona perché ciascuno di noi da molto tempo ha bisogno, come dire, di consolazione. Cerca nel potere un protettore, non cerca nel potere qualcuno che gli fornisca delle risposte discutibili di futuro. Cerca un consolatore del tempo presente. Penso che questa funzione vada insieme allo smarrimento di un'idea di futuro che ci riguarda da almeno 40-50 anni.
Potere come protezione e in fondo anche come consolazione, Davide Bidussa, è una descrizione del potere che in un certo modo veste anche gli abiti di 80 anni fa, o anzi prima di 80 anni fa, gli abiti del ventennio fascista?
Ma diciamo che in un qualche modo può richiamare una condizione che poteva esserci anche allora. Non vuol dire che ci sia la stessa situazione o ci sia la stessa condizione, vuol dire che più che altro c'è la stessa incertezza per cui tu vai a cercare nel potere qualcuno che ti consoli o qualcuno che ti conforti, qualcuno che a cui rimettere in mano i problemi e dirgli occupatene te, io c'ho da fare altro, oppure occupatene te, io non sono in grado.
Senta, noi qui proviamo ad attualizzare anche i valori della resistenza e allora io partirei proprio dalla parola resistenza. Ci sono molte guerre nel mondo, ce ne sono due in particolare che hanno attirato l'attenzione di tutti: la guerra in Ucraina dopo l'invasione russa e la guerra a Gaza con i bombardamenti anche sui civili, purtroppo anche oggi la notizia di tanti civili morti. Sono due contesti molto diversi, non si può evidentemente fare un parallelo, ma come si applica il concetto di resistenza, se si può rispondere a questa domanda in questi due contesti?
Allora io penso che la sfida della resistenza 80 anni fa o no, o 85 anni fa, se ne vogliamo prendere il periodo lungo, diciamo, della Seconda Guerra Mondiale, era quella di sapere due cose: che se tu volevi un mondo domani, quel mondo domani non poteva essere semplicemente il ritorno al mondo di prima, e che una delle cose che per non tornare al mondo di prima chiedeva idee, chiedeva di rompere tanti luoghi comuni, anche di conforto, che gli attori politici e sociali potevano mettere in campo. Quindi chiedeva inizialmente di mettere in discussione se stessi. Allora, una delle cose che a me sembra che non ci siano in questi due scenari in comune, al di là delle enormi differenze che ci sono, se io vado a prendere le dinamiche che le connotano dal punto di vista della guerra sul campo, è che gli attori presenti in quegli scenari vogliono semplicemente tornare al giorno prima, o vogliono restaurare un ordine che pensano infranto, mentre invece qui si tratta di pensare un domani che è molto diverso da ieri, da un'ora fa, da 20 anni fa. La sfida di dover pensare un ordine diverso vuol dire che non ci sono, fra virgolette, solo degli oppressori e degli oppressi. Ci sono, ma domani vuol dire che anche sia gli oppressori, ma soprattutto quelli che si descrivono come oppressi, devono cambiare radicalmente il proprio modo di pensare, cambiare radicalmente l'agenda che hanno davanti e pensare a un altro tipo di agenda che non è semplicemente quella che riguarda la rivendicazione egoistica o egotica di sé. Questo è quello che a me sembra sia una sfida oggi.
Quest'anno è l'80esimo della Liberazione. Milano, come tutti gli anni, celebra la Liberazione anche con il corteo del 25 aprile. Le chiedo, Bidussa, innanzitutto se lei ci va, e in secondo che cosa si aspetta da quella piazza oggi?
Allora, io non so se ci vado, e non so se ci vado perché non voglio andare a una manifestazione che è semplicemente ricordo di passato o che fa conto di immaginare futuro facendo la fotocopia di passato. Io penso che oggi la nostra situazione politica e culturale sia questa. C'è un'area culturale, diciamo così, che si esprime nell'area di governo, che pensa che il 25 aprile sia una data civile di passato e in quanto tale un po', come dire, un luogo della storia che ha esaurito il suo compito. Dall'altra parte c'è una piazza che va al 25 aprile e pensa esattamente l'opposto, cioè pensa che il 25 aprile sia ora e sempre. Ora io penso che il 25 aprile sia due cose, sia la notte fra il 24 e il 25 aprile, tu c'hai ancora l'oppressione e, fra virgolette, sogni il momento in cui ti togli il cappotto di dosso dell'oppressione che hai. Poi c'è la sera del 25 aprile o la mattina del 26 aprile. Improvvisamente quella oppressione è finita. Tu sei un bivio e devi pensare alle scelte di domani. Puoi festeggiare perché l'oppressione è finita, ma l'agenda che hai ti impone di fare delle scelte su cosa vorrai per te, per i tuoi figli, per quelli che non c'erano, per quelli anche che sono scomparsi in quella lotta e che però ti hanno lasciato un'eredità che non è semplicemente il ricordo di passato, è la voglia di pensare futuro. Noi la prima cosa che oggi dovremmo riflettere è sull'abbassamento del tasso di speranza di futuro che stiamo vivendo e la possibilità di dare al futuro e a un'agenda di futuro una nuova chance.
Grazie Davide Bidussa.
Grazie a voi.
Una buona giornata.
Buona giornata.
E ora, come ormai d'abitudine, lo avrete capito, la musica del periodo della guerra, cura di Marcello Lorai. Oggi vi proponiamo l'analisi di Stardust di Glenn Miller.
In molti casi, con registrazioni effettuate appositamente a partire dal 1943, sui V-Disc, i dischi della vittoria destinati alle truppe americane impegnate nel mondo, appaiono molti dei più grandi artisti americani. Cantanti come Bing Crosby, Frank Sinatra, Perry Como, le Andrews Sisters, band leader come Duke Ellington, Lionel Hampton, Benny Goodman, Tommy e Jimmy Dorsey, Woody Herman. Ma la musica che più di tutte fa epoca, trasmessa dalle emittenti dell'Italia liberata insieme a bollettini, comunicati, proclami, imitata dalle orchestrine che si formano nelle città che escono via via dall'incubo della guerra, è quella di Glenn Miller. Miller è uno dei grandi protagonisti dell'era dello swing e, a partire dal 39, quello che vende di più. La tradizione del disco d'oro nasce proprio come riconoscimento dato a Miller dalla sua casa discografica per il milione di copie raggiunto da Chattanooga Choo Choo, che nel dicembre del 41 arriva in cima alla classifica dei best sellers, dove rimane per 9 settimane. Ma Miller non figura nei V-Disc solo perché è l'artista più popolare del momento. Il band leader è personalmente impegnato nel sostegno allo sforzo bellico. Malgrado abbia già 38 anni e sia all'apice del successo, nel 42 insiste per essere arruolato e col grado di capitano viene inquadrato nell'aviazione. Nell'estate del 44 è in Gran Bretagna, dove guida i 50 elementi della banda dell'Army Air Force in centinaia di concerti. Mentre sta volando verso Parigi per suonare per le truppe, il 5 dicembre l'aereo che lo sta trasportando scompare nella Manica. Nei V-Disc, oltre a suonare, diversi artisti si rivolgono direttamente alle truppe. Nel V-Disc numero 65, uscito nel dicembre del 43, Miller introduce la sua interpretazione di Stardust con queste parole: «È il capitano Glenn Miller che vi parla a nome della Army Air Force Training Command Orchestra, con l'augurio che vi piaccia questo V-Disc che abbiamo realizzato appositamente per voi, soldati delle forze alleate».
This is Captain Glenn Miller speaking for the Army Air Forces Training Command Orchestra, and we hope that you soldiers of the Allied Forces enjoy these V-Discs that we're making just for you.